Salve a tutti.
Siete su Runtime, la radio geek, e questa è Data Nightmare, dove l'algoritmico è politico. Oggi parliamo di come gli americani, dopo aver provato in tutti i modi a rallentare il GDPR, dopo essersi inventati idiozie come «Caro navigatore, visto che provieni dalla UE, non puoi vedere questo sito». E non contenti di averci marciato per anni con altre idiozie come le loro autocertificazioni chiamate Safe Harbor e Privacy Shield, ecco, dopo tutto questo, adesso mirino con la complicità del loro cagnolino da borsetta inglese a convincerci a riformare il GDPR. Lasciatemi premettere che quando si parla di GDPR, le opinioni degli americani per me non hanno alcun peso. Stiamo parlando di un paese che vede la protezione dei dati come parte della tutela del consumatore e che ha peraltro tutto l'interesse economico a mantenere il proprio monopolio mondiale su un mercato dei dati personali, ad tech e data brokering, che si sta rivelando sempre più illegale e bisognoso di fortissime restrizioni. Se qualcuno avesse dei dubbi, la protezione dei dati personali in Europa è un diritto fondamentale della persona, come il diritto di parola o il diritto di voto. Persona, non consumatore. Nonostante questo, occorre parlarne, perché l'apparato di comunicazione che gli USA possono mettere in campo è semplicemente spaventoso e qualcuno inevitabilmente crederà alle loro fandonie. Quindi, dopo qualche settimana di profondi respiri, sempre per via dei livelli di Cristo Madonio nel sangue, possiamo finalmente analizzare un articolo uscito poco prima di Natale su Ars Technica, a firma di un tale Nick Dedeke, con la K, professore di Supply Chain and Information Management presso la Northeastern University di Boston. Non è Harvard, ma chiaramente si tratta di un test per vedere che tipo di presa possano avere specifici argomenti. I pezzi grossi arriveranno più avanti. Non abbiate nessun dubbio. Dietro a tutte quelle che sembrano opinioni estemporanee su come migliorare il GDPR, c'è una regia, c'è una volontà e c'è un budget. Cominciamo. Sigla. Pecca numero 1 del GDPR, secondo il professor Dedeke. Chi pensa alle povere PMI? Questa l'avete già sentita. Ma il GDPR è lo stesso per la multinazionale e per il pizzicagnolo, solo che la multinazionale ha i legali e il povero commerciante di quartiere no. Ecco, qui siamo di fronte a sottile propaganda e di livello professionistico. Diciamo le cose come stanno, per favore. Sì, gli adempimenti sono nominalmente gli stessi per il pizzicagnolo e per la multinazionale. Ma questo non vuol dire che il pizzicagnolo e la multinazionale abbiano lo stesso carico di lavoro. Senza tante storie, le microimprese, per essere allineate al GDPR, devono fare tre cose in croce. Un'informativa, o se serve due, il registro dei trattamenti, l'analisi dei rischi e gli incarichi al personale autorizzato al trattamento dei dati, nel caso che il personale sia addetto al trattamento dei dati. Fine. Niente che non si possa fare tramite il normale studio che già si occupa periodicamente della sicurezza sul lavoro. Dove sta la difficoltà? Non c'è. Certo, per gli americani pure la sicurezza sul lavoro è un terribile vincolo per la libera impresa. Ma noi parliamo ancora di paesi civili. Peraltro, il GDPR prevede esplicitamente il ruolo delle associazioni di categoria, che possono proporre dei codici di comportamento per semplificare ulteriormente il tutto. Significa che, finalmente, le varie Conf questo e Feder quello possono far vedere che servono davvero. A dire il vero, finora non è che si siano proprio mosse in fretta. Ma siamo ancora agli inizi. Cosa sono 6 anni per una legge epocale? Quindi direi che la pecca numero 1 esiste solo nella testa di chi è in malafede. Andiamo avanti. Pecca numero 2, secondo il professor Dedeke. Il GDPR trascura il rapporto costi-benefici della compliance. Nelle parole del buon professore, cito: Se tutti i dati di un'organizzazione sono accurati, qual è il vantaggio di informare, ad esempio, 1000 clienti ogni anno o di dare loro accesso a questi dati? Anche se il 3% dei dati è errato, il costo per correggere gli errori sale astronomicamente, anche se sono solo 500 persone che hanno richiesto i dati. I benefici valgono le costose azioni burocratiche? Allora, primo, come si fa a sapere che i dati in mano a un'organizzazione sono accurati se non ci sono controlli? Quello che succede quando una persona chiede di accedere ai propri dati per controllarli è che questa persona sta facendo del lavoro non retribuito per l'azienda, a tutto vantaggio dell'azienda. Secondo, il GDPR non pone nessun obbligo annuale di informare i clienti. Non inventiamoci le cose. Terzo, il diritto di accesso dei clienti ai propri dati è proprio quello che aiuta l'organizzazione a mantenerne la correttezza. Se no, l'organizzazione da sola non lo farebbe mai. Quarto, se il 3% dei dati in un database sono errati, è una percentuale enorme per un database. E necessariamente occorre che l'azienda riveda le procedure di raccolta, di immissione e di mantenimento nel proprio interesse. Peraltro, il GDPR non dice a che percentuale di correttezza l'azienda deve garantire i dati personali presenti nei propri archivi. È l'azienda che può liberamente definirlo sulla base della propria valutazione costi-benefici, bilanciata dal fatto che ogni singola persona può chiedere di conoscere ed eventualmente rettificare i propri dati. Quinto, i dati personali sono della persona, non dell'azienda che li raccoglie. La loro correttezza deve essere garantita perché su quei dati qualcuno prende delle decisioni. Queste decisioni hanno un costo per l'azienda e delle conseguenze per la persona. Si tratta di una normale misura di civiltà. Anche perché le conseguenze per gli errori vengono bilanciate rispetto al rischio per la persona. È questo il bilancio costi-benefici che va fatto. In poche parole, se l'idraulico sbaglia il vostro numero civico in fattura, glielo dite e finita lì. Se invece vi ricoverate per una vasectomia e l'ospedale vi asporta un rene necrotico perché vi scambia col vostro vicino di letto, il garante la prende un po' più sul serio. Quindi, se il nostro professore vuole dirci che garantire la correttezza dei dati nei database è un costo da ridurre, io mi chiedo con che faccia insegni information management. Pecca numero 3, sempre secondo il professor Dedeke. Non c'è un'esenzione nel GDPR per il fair use. Allora, quando ero ragazzo, prendevi il libro di testo da 80.000 lire dell'amico ricco, o lo prendevi in biblioteca, andavi in copisteria e te lo fotocopiavano da cima a fondo per 15.000 lire. Questo perché era un tuo diritto, come studente, di fotocopiare per uso personale quello che volevi. Inoltre, il diritto d'autore durava fino a 20 anni dopo la morte dell'autore. Dopodiché, chiunque poteva prendere un'opera e pubblicarla senza pagare i diritti. Questo significava che a cavallo degli anni 90 Disney avrebbe perso un sacco di soldi perché chiunque avrebbe potuto riutilizzare Mickey Mouse. Non sia. Naturalmente gli USA hanno fatto il diavolo a 4 e oggi il diritto d'autore sopravvive 70 anni dopo la morte dell'autore. Nel frattempo, la fotocopia dei libri è diventata vietata. Questo non è diritto d'autore. Questo è diritto del commerciante dei diritti d'autore. A parte la mala fede di un americano che vuol fare la predica sul fair use, il punto è palesemente un altro. Il GDPR prevede e come il fair use. Si chiama esenzione domestica, cioè non c'è GDPR sulla tua rubrica personale degli indirizzi. come invece lamentavano a vanvera i primissimi critici del GDPR. Per tutto il resto, cioè per tutti gli utilizzi commerciali o meno, il GDPR va seguito. Ah, ma la piccola no profit, ah, ma il progetto pilota. Non ci stiamo capendo. I dati personali possono essere usati solo in modo lecito, corretto, trasparente e per la finalità per cui sono stati raccolti o per finalità strettamente compatibili con quella. Facciamo degli esempi. La segretaria raccoglie quote per il regalo di compleanno del capo. Il GDPR le impedisce di riportare al capo chi ha versato quanto e chi non ha versato niente. Altro esempio. Le risorse umane hanno indirizzi, cellulari e iscrizione al sindacato di tutti i dipendenti. Il GDPR gli impedisce sia di dare al direttore vendite il cellulare della nuova contabile tanto carina, che di dare al mega direttore la lista degli iscritti al sindacato. Altro esempio. Il supermercato può analizzare come variano le abitudini di acquisto e può perfino fare inferenze con un certo grado di attendibilità, di solito molto basso. Il GDPR impedisce al supermercato di rivendere all'agenzia matrimoniale la lista di tutti i clienti che sembrano improvvisamente essere diventati single. C'è davvero qualcuno che considera questi vincoli eccessivi? Pecca numero 4, secondo il solito professor Dedeke. Non c'è una esenzione tipo safe harbor. Che cosa vuol dire? Usiamo le sue parole. Lui dice: è responsabilità del titolare del trattamento dei dati garantire che i dati siano condivisi, venduti o trasferiti solo a organizzazioni soggette a leggi altrettanto forti in materia di protezione dei dati. Questo mandato può diventare rapidamente ingestibile per i data broker. Fine della citazione. E bravo professore. Ci siamo arrivati. Il punto è che i data broker, cioè i rivenditori di dati personali, sono proprio quello che il GDPR cerca di limitare, per non dire di evitare. Proprio per il fatto che quell'industria, per definizione, non si pone alcuna limitazione delle finalità. Cioè non pone alcun limite agli scopi per cui i dati possono essere utilizzati da chi li ricompra. E la limitazione delle finalità è un principio fondamentale del GDPR. Ok? Il problema qual è? È che una volta che i dati personali sono in mano ai data broker, vengono rivenduti esclusivamente a chiunque paghi. Nel caso dei dati di marketing, questo può significare magari ricevere promozioni da cani e porci, che è un fastidio, ma un fastidio minore. Ma pensate ai vostri dati finanziari, alle vostre capacità di spesa, alle informazioni sulla vostra vita lavorativa e sociale, alle informazioni sulla salute. Davvero qualcuno sarebbe a suo agio sapendo che vengono scambiate con la stessa facilità? Non credo proprio. Quindi, come sempre, il GDPR ha ragione. Il fatto che qualcuno abbia i nostri dati non gli dà il diritto di darli a cani e porci. Al contrario, chi ha i dati ha l'obbligo di scambiarli se deve, esclusivamente garantendo che il livello di tutela a cui sono soggetti non sia inferiore a quello garantito dal GDPR. E questo può essere fatto in tre modi. Scambiando i dati con paesi che il GDPR riconosce adeguati, oppure definendo ulteriori vincoli contrattuali per il ricevente, nel caso che il paese in cui il ricevente si trova non sia adeguato, oppure astenendosi dal trasferire dati in altri paesi quando non è possibile garantire che i dati vengano mantenuti in sicurezza. Questo è il motivo per cui gli USA spingono così tanto per un nuovo accordo di trasferimento dei dati oltreatlantico dopo la cancellazione del Privacy Shield. Ne va del mercato del cloud. Peraltro, gli imprenditori europei dovrebbero capire che nessun accordo reggerà fino a quando gli USA non revocheranno il Cloud Act e che il GDPR è il miglior amico di un cloud europeo sovrano. Pecca numero 5 del GDPR, sempre secondo il professor Dedeke. Mancanza di rispetto per le diverse giurisdizioni. Usiamo sempre le sue parole. Cito. Il GDPR stabilisce che ogni responsabile del trattamento dei dati in ogni paese che serve un cittadino dell'Unione Europea o che ha un sito web che può essere visitato da un cittadino dell'Unione Europea deve implementare il GDPR. Immaginate che cosa accadrebbe se tutte le principali economie facessero lo stesso. In altre parole, gli Stati Uniti emanerebbero una legge sulla privacy, su come le aziende europee devono gestire i dati dei cittadini statunitensi. Allo stesso modo, la Cina promulgherebbe leggi sulla privacy per i propri cittadini. Gli Stati Uniti amano talmente le giurisdizioni altrui che i due piloti che giocando a Top Gun hanno ammazzato 20 persone sul Cermis non sono stati giudicati in Italia, ma se li sono portati negli Stati Uniti dove gli hanno detto «cattivoni, non fatelo più» e li hanno lasciati andare. Qui siamo di fronte all'obiezione di chi palesemente non ha letto il GDPR o, se lo ha letto, non lo ha capito molto, il che capita spesso fra chi ne propone la riforma o il superamento. Primo, il GDPR non è una legge etnica, è una legge territoriale. Come tale non tutela i cittadini europei, ma tutela chiunque si trovi nel territorio dell'Unione. Perché noi ad Atene facciamo così. A differenza di quanto fanno le leggi americane sulla privacy, che tutelano i cittadini di questo o di quello Stato. Detta semplice, se il professor Dedeke va in vacanza a Parigi, è protetto dal GDPR, in quanto persona, non in quanto consumatore. Mentre se io vado in vacanza a San Francisco, non sono tutelato dal California Privacy Rights Act, che comunque mi tutelerebbe soltanto come consumatore. E poi per quanto riguarda il sito web, il GDPR si occupa soltanto di siti web che si rivolgono esplicitamente con beni o con servizi a persone nel territorio dell'Unione. Se un sito bengalese ha un cliente ogni tanto da Aci Trezza, non è che per questo si applica il GDPR. E incidentalmente, l'idea che la tutela dei dati personali debba estendersi dovunque avvenga il trattamento di quei dati è un principio su cui invece sono tutti d'accordo, anche gli americani, anche i cinesi. E il motivo è molto semplice, evitare che tutte le tutele vengano scavalcate col trucco di portare il trattamento offshore. Il GDPR, ma anche il California Privacy Rights Act e anche la Personal Information Protection Law cinese dicono chiaramente che non importa dove tratti i dati, ma soltanto a chi appartengono i dati che tratti. Conclusione. Come sempre, quelle che sembrano delle obiezioni fondate e perfino ragionevoli non sono altro che idee sbagliate e esempi costruiti ad hoc per dare l'impressione che il GDPR dica cose che non dice e crei problemi che non crea. Io capisco che gli USA abbiano tutto l'interesse a indebolire il GDPR, ne va della loro idea che i dati sono soldi e che ogni ostacolo al business vada rimosso. In Europa siamo un po' più civili di così e ci stiamo invece accorgendo di quanto il GDPR sia necessario e utile. Magari un po' controvoglia, certo, ma non conosco nessuno che, capito davvero cosa dice il GDPR, lo voglia anche cambiare. Il GDPR, peraltro, non è un'idea venuta al volo, ma è una legge che è stata sviluppata nel giro di 20 anni da alcune delle migliori menti giuridiche d'Europa. Tutte le sue prescrizioni hanno delle ragioni forti e tutto discende dai principi fondamentali di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, limitazione delle finalità, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Principi che nessuno sano di mente può negare. Se ne stanno accorgendo ad esempio gli inglesi, che dopo l'ideona della Brexit adesso vogliono migliorare la loro versione nazionale del GDPR. Per esempio permettendo che il ruolo del DPO in azienda lo possa fare anche un qualsiasi dirigente che ha tempo e competenze, e non una persona dedicata, perché per il GDPR il DPO non può ricoprire una funzione apicale. Gli inglesi dicono che questo significa un costo eccessivo, perché in effetti è una persona in più. Ma il problema ovviamente non è quello. Il GDPR prescrive che il DPO non possa avere conflitti di interesse, e quindi non può essere in una posizione apicale, perché deve rivestire una funzione di garanzia per i clienti, per i dipendenti e per l'azienda. Ce lo vedete un direttore vendite o uno marketing che dice no a un trattamento ulteriore dei dati di vendita perché lo dice il GDPR? Ovviamente no. Il che espone l'azienda a sanzioni. E le sanzioni del GDPR sono fatte per mordere. Anche qui un'idea apparentemente buona, che invece buona non è. Mi dispiace, ma il GDPR... Non è vero che mi dispiace, è un modo di dire. Il GDPR è fatto come fatto per dei motivi precisi. Io non mi aspetto che gli americani siano d'accordo, perché chiaramente va contro la loro idea fondamentale che il mercato deve prevalere su tutto. Ma qui siamo in Europa. Data Nightmare è prodotto da Simone Pizzi per Runtime, la radio geek. Data Nightmare ha un profilo Mastodon, e ne avevo uno Twitter che guardo ormai di rarissimo, e comunque anche quello Mastodon lo bazzico ogni 7-10 giorni, perché quando uno nasce è influencer. Data Nightmare è senza pubblicità per due motivi. Primo, la data economy fa moralmente ribrezzo, e secondo, la pubblicità mirata è una bufala. Potete sostenere Data Nightmare in tre modi. Potete dirlo in giro, e così facciamo più ascolti di gente che fa i redazionali e li chiama podcast. Potete abbonarvi su Patreon o su LiberaPay. Potete fare una donazione. Quarto di tre, potete anche non fare niente. Io vi ringrazio a prescindere perché ascoltate. Siete su Runtime e questa era Data Nightmare, dove l'algoritmico è politico. Sono Walter Vannini. Se state ascoltando, voi siete la resistenza.